Va ora in onda l'Angolo della Scuola, un programma per studenti, insegnanti, genitori e per tutti coloro che amano ricordare i tempi della scuola. Presenta il professor Massimo Emanuelli.
Ciao ciao e buon anno a tutti da Massimo Emanuelli, bentornati all'Angolo della Scuola, un programma per studenti, genitori, insegnanti e per tutti coloro che amano ricordare i tempi della scuola. Oggi abbiamo con noi un ospite, Anna Maria De Maio.
Buonasera.
Anna Maria De Maio ha una grande passione e molto attiva, diciamo subito ai radioascoltatori per che cosa e in che cosa.
E io faccio parte di un'associazione che si chiama Gruppo di Servizio per la Letteratura Giovanile e nell'ambito di questa associazione svolgo vari compiti. Per esempio, per quella che è la rivista trimestrale dell'associazione che si intitola Pagine Giovani, faccio le recensioni di libri per ragazzi dai 3 ai 16 anni, oppure scrivo per i dossier fanno parte della rivista biografie di autori per ragazzi. L'ultima che ho scritto è dedicata a Jack London.
Ah, che bello. Iniziamo però dai suoi ricordi da studentessa. Che scuola ha frequentato? Dove?
Dunque, io ho cominciato qui a Roma, alla scuola elementare Ermenegildo Pistelli, in zona Prati, dove avevo un ottimo ricordo e l'ho tuttora della mia maestra delle elementari, una signorina che si chiamava Irma Nicoletti, che ricordo con tanto affetto perché noi eravamo una classe tutta femminile, fu una vera madre per noi e ci chiamava le sue stelle di prima grandezza. Poi sono passata alle medie, a scuola Gian Gioacchino Belli, dove anche lì ho trovato una professoressa di lettere molto molto in gamba, che si chiamava Ida Tumulini, e che ci avvicinò al teatro, perché preparammo la partita a scacchi di Giacosa, dove io interpretavo il ruolo di Yolanda. Successivamente poi sono passata al liceo classico, al Mamiani, famoso Mamiani.
È famosissimo.
Famosissimo, e pensi che allora, e si parla primi anni 60, c'era una rigida distinzione per cui le ragazze entravano da un portone e i ragazzi entravano dall'altro. Io ero in una classe tutta femminile dove indossavamo i grembiuli neri e c'erano alcune professoresse che anche loro venivano in classe col grembiule nero. Uno dei ricordi più, diciamo, particolari di questo liceo, che adesso sembra veramente una cosa incredibile, è che ci fu un anno in cui proprio in gennaio non funzionarono per un lungo periodo i termosifoni. Allora noi tentammo una mini protesta, ossia nel momento della ricreazione uscimmo tutti dalle classi e ci avviammo verso la presidenza per protestare con il fatto che si moriva di freddo nelle aule. I professori ci fecero rientrare in classe, allora era impensabile protestare o opporsi al volere dei professori, e la professoressa che avemmo a quell'ora ci disse: signorine, avete protestato? Adesso vi levate tutte i cappotti e restate senza cappotto fino alla fine della lezione. Non ci fu la protesta da parte di nessuno, cosa che adesso sembra...
Sì, la scuola è molto cambiata, devo dire. E in questa trasmissione abbiamo raccolto tanti ricordi di persone famose, non famose, e di giovani di oggi, è tutto diverso. La radio è fatta di momenti musicali. Mi è venuto in mente un brano, visto che parlavamo di letteratura per l'infanzia, Il cuore di De Amicis, la canzone Se la gente avesse il cuore di Andrea Bocelli. Ce l'ascoltiamo.
L'Angolo della Scuola, un programma per studenti, insegnanti, genitori e per tutti coloro che amano ricordare i tempi della scuola.
Se la gente usasse il cuore per decidere con semplicità cosa è giusto e cosa no, ci sarebbe tra noi molta più felicità. Se la gente usasse il cuore, si aprirebbe un orizzonte migliore. Troppa indifferenza c'è, prova a vincerla tu, che puoi farcela se vuoi. E cerca di essere tu il primo che ci sta a rinunciare un po' per dare a chi non ha. Ma sta fatto a te, ma forse non lo sai che quel che tu dai è quello che tu avrai. Se la gente usasse il cuore, anche l'aria prenderebbe colore. Cresca la speranza in noi e in futuro vedrà cieli di serenità. E non ti pentirai se adesso ti aprirai chi non ce la fa e soffre accanto a te. Forse non lo sai, ma basta poco a te per dare a chi non è. Forse non lo sai, ma basta poco a te per somigliare.
Massimo Emanuelli, l'angolo della scuola, siamo sempre con Anna Maria De Maio. La scuola è cambiata al tempo dei suoi figli, com'era? Lei ha figli?
Sì, io ho 5 figli.
Ah,
e quindi ho vissuto con loro il cambiamento della scuola, perché i ragazzi hanno cominciato la scuola all'asilo e alle elementari in un istituto privato e poi sono passati nella scuola pubblica. E nella scuola pubblica era il momento in cui c'erano anche diciamo dei ragazzi particolarmente difficili, molto vivaci. Quello che ho notato io, ecco, lo racconto sempre, è come a volte un'attività come il teatro possa essere importante anche per questi ragazzi difficili. Io ricordo della classe di mia figlia la recita di una rappresentazione teatrale dove la parte principale fu data al ragazzo più discolo della classe, fu quello che si impegnò di più e anzi spronò i compagni a dare il meglio di sé, perché in quel momento avergli dato fiducia l'aveva fatto interessare all'azione teatrale e fu veramente formativo.
Parliamo allora del gruppo di servizio per la letteratura giovanile che compie 40 anni.
Sì, infatti, quest'anno festeggiamo proprio i 40 anni del gruppo e i 40 anni della rivista Pagine Giovani, il cui numero zero uscì proprio nel gennaio del 1977.
Allora, proprio 40 anni esatti.
Proprio esattamente 40 anni fa. E pensi che allora il numero della rivista, che è sempre stata trimestrale, cioè 4 numeri l'anno, era però composto solo da una quindicina di pagine. Era un numero composto di qualche articolo sulla letteratura giovanile, di alcune recensioni. L'allora presidente era Ruggero di Quintavalle, che è stato un famoso storico scrittore per ragazzi, e vicepresidente era Domenico Volpi, che è stato lo storico direttore del giornalino Il Vittorioso. Nel corso degli anni, naturalmente, il numero delle pagine della rivista è andato aumentando e ci sono stati dei momenti tipici. Ogni 10 anni praticamente c'è stata una modifica della rivista. Prima è aumentato il numero delle pagine, poi si è passati anche ad avere degli inserti tipo dossier e successivamente si è arrivati nel 30 anni fa, cioè quando si è compiuto i 30 anni della rivista, a un nuovo formato, arricchito anche da disegni di un socio che è anche vice direttore, che si chiama Renato Ciavola. Naturalmente si sono succeduti anche i presidenti, perché a un certo punto Ruggero di Quintavalle è diventato presidente onorario ed è stato sostituito da Domenico Volpi. Anche Domenico Volpi è diventato presidente onorario, ma continua, nonostante i 91 anni di età, a collaborare attivamente alla rivista. E attualmente la presidente è la dottoressa Claudia Camicia.
I soci sono variegati?
Sì, ci sono soci di tutte le estrazioni, sono soprattutto docenti universitari e docenti di scuola superiore, ma anche cultori della materia, interessati alla letteratura giovanile, bibliotecari, perché noi ci rivolgiamo molto anche alle biblioteche, e genitori che sono sensibili a queste tematiche per i loro figli.
I rapporti con le scuole?
I rapporti con le scuole sono ottimi, noi ci mettiamo e ci proponiamo per fare laboratori didattici nelle scuole, letture animate nelle scuole e cerchiamo, nel possibile, di coinvolgere sempre più i ragazzi, perché ci auguriamo con questo andare nelle scuole di interessarli alla lettura e fare amare a loro la lettura, soprattutto la lettura dei classici. Noi cerchiamo anche di recuperare i classici della letteratura per ragazzi e gli autori che hanno scritto questi classici. Quest'anno, per esempio, ricorre il cinquantenario della morte di una scrittrice per ragazzi, Gianna Anguissola, che morì a Milano nel 1966. È una scrittrice famosa soprattutto perché vinse il Bancarellino nel 1964 col suo romanzo Violetta la timida, che è la storia di una ragazza timidissima che vince la sua timidezza perché comincia a scrivere per il Corriere dei Piccoli e nella carriera di giornalista vede la possibilità di realizzare le sue aspirazioni. E pensate che per l'epoca era una cosa veramente all'avanguardia, perché per le ragazze o si prospettava di formarsi una famiglia o al massimo l'insegnamento. Il giornalista era una cosa riservata agli uomini.
Un altro brano musicale, sempre che evoca un classico della letteratura per i ragazzi, è uno sceneggiato televisivo, Il giornaliere Gian Burrasca di Vamba, Viva la pappa con il pomodoro, cantato da Rita Pavone, che è stata nostra ospite qui all'Angolo della Scuola.
L'Angolo della Scuola, un programma per studenti, insegnanti, genitori e per tutti coloro che amano ricordare i tempi della scuola.
L'associazione opera a Roma o in tutta Italia, lo dico perché ormai col web ci ascoltano in tutta Italia e in tutto il mondo.
E l'associazione opera a Roma come suo centro fondativo, ma ha anche delle altre ramificazioni, per esempio a Torino, a Treviso, in concomitanza con l'associazione che si chiama Sassi per Pollicino, a Bari e in vari altri luoghi dove ci sono soci molto attivi.
Quindi ci possiamo anche rivolgere a scuole di queste città?
Sicuramente, sicuramente. Noi siamo molto presenti anche a Bologna, perché andiamo tutti gli anni alla Fiera del Libro per Ragazzi di Bologna e quindi anche lì abbiamo dei contatti importanti.
E per i 40 anni avete in cantiere alcune novità?
Allora, per quello che riguarda le novità, sicuramente, dato che uno si deve oramai adeguare anche a quelle che sono le nuove tecnologie, vorremmo a fianco all'edizione cartacea programmare una edizione online della rivista e rivedere anche e migliorare il sito del gruppo, che adesso è online ma va ampliato.
Parliamo di una delle vostre ultime iniziative, effettuata il 7 dicembre dell'anno scorso.
Sì, è stato nell'ambito della manifestazione Più Libri Più Liberi, la fiera della piccola e media editoria di Roma, Palazzo dei Congressi, che abbiamo partecipato come tutti gli anni con un convegno. C'erano vari relatori e si sono ricordati appunto quelli che erano i programmi della TV dei ragazzi dalle sue origini nel 1954, quando andavano in onda trasmissioni oramai entrate nella storia della TV dei ragazzi come Chissà chi lo sa, Il club di Topolino, lo Zecchino d'Oro e tante tante altre. E
ascoltiamo allora a questo punto la sigla di Chissà chi lo sa.
L'angolo della scuola, un programma per studenti, insegnanti, genitori e per tutti coloro che amano ricordare i tempi della scuola.
Ma chissà, chi lo sa, dove vive Mustafa? Quanto pesa un meridiano?
Ma chissà, chi lo sa?
Quanto costa un cane afghano?
Ma chissà, chi lo sa?
Quanto impiega un aeroplano?
Ma chissà, chi lo sa?
Per andare a Bogotà?
La 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 la, chi lo sa?
Ma chissà, chi lo sa, dove è nato Alibaba? Ma chissà, chi lo sa, dove vive Mustafa? Ma chissà, chi lo sa?
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 Quanto è lungo un fiume indiano?
Ma chissà, chi lo sa?
Quanto è nero un africano?
Ma chissà, chi lo sa?
Perché piange il caimano?
Ma chissà, chi lo sa?
Sulla luna chi ci sta?
La 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 la, chi lo sa?
Ma chissà, chi lo sa, dove è nato Alibaba? Ma chissà, chi lo sa, dove vive Mustafa? Ma chissà, chi lo sa?
Ma chissà, chi lo sa, chi lo sa?
Ma chissà, chi lo sa?
Ma chissà, chi lo sa, chi lo sa?
Quante foglie ha il tulipano?
Ma chissà, chi lo sa?
Quante pagine ha il Corano?
Ma chissà, chi lo sa?
Chi fu l'ultimo moicano?
Ma chissà, chi lo sa?
Qual è il treno che va a Bra?
La 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 la, chi lo sa?
Ma chissà, chi lo sa? Dove è nato Alibaba? Ma chissà, chi lo sa? Dove vive Mustafa? Ma chissà, chi lo sa?
Ma chissà, chi lo sa? Chi lo sa?
Ma chissà, chi lo sa?
Ma chissà, chi lo sa?
Ma chissà, chi lo sa? Ma chissà, chi lo sa? Ma chissà, chi lo sa? Ma chissà, chi lo sa? Allora, come io ho avuto occasione di dire, era senz'altro una televisione educativa, pedagogica, didattica, ma non lo dico solo io, lo dicono storici della televisione, educatori. Oggi questa TV non c'è più, ahimè.
È vero, oggi la televisione, i canali della RAI hanno completamente azzerato le trasmissioni per ragazzi, hanno creato dei canali monotematici come RAI Gulp e RAI Yo-Yo, dove praticamente vengono mandati in continuazione soltanto cartoni animati o al più qualche telefilm che però rispecchia realtà che non sono le nostre, perché sono telefilm o di origine americana o di origine spagnola, argentina e così via. E quelle che erano le belle trasmissioni di una volta non esistono più. Le ultime che ci sono state, per esempio la Melevisione, che è stata ricordata proprio nell'ambito del convegno da Bruno Tognolini, che ne era l'autore dei testi, e con grande rimpianto, ma da parte di tutti, perché queste belle trasmissioni non si fanno più. Noi però, come gruppo di servizio, non vorremmo essere solo nostalgici e ricordare con nostalgia quelle trasmissioni di una volta, vorremmo essere anche propositivi, e a questo fine cercheremo di sollecitare da parte della RAI, Mediaset, eccetera, un maggiore impegno, anche perché il 24 maggio dell'anno scorso è stato firmato il cosiddetto patto per la lettura dal ministro dei beni culturali Dario Franceschini e dai massimi esponenti di RAI, Mediaset, Sky, eccetera. Quindi vorremmo che questo patto firmato venisse poi attuato, perché l'impegno è di realizzare trasmissioni culturalmente valide per i ragazzi. Ecco, un'altra attività del gruppo che è anche molto importante, c'è un'altra rivista, una rivista interculturale, anche questa trimestrale, che si chiama 5 perché, rivolta ai ragazzi della scuola primaria, e dove attraverso le fiabe, le filastrocche, le canzoni, gli usi e costumi si mettono a confronto etnie diverse. Le nostre scuole oramai sono piene di alunni provenienti da tutte le parti del mondo. Attraverso questa rivista si cerca di far conoscere le differenze e anche le somiglianze, perché molte favole e molte fiabe hanno delle origini comuni, proprio per aiutare i bambini a conoscersi meglio e quindi a vivere insieme e in una convivenza felice.
Io ringrazio Anna Maria De Maio, ci salutiamo con un brano dello Zecchino d'Oro. Uno dei tanti, dalla regia me lo stanno cercando, e ci risentiremo presto.
Buona serata a tutti.
Massimo Emanuelli, l'angolo della scuola, e abbiamo ospite Riccardo Lasero. Ciao.
Ciao Massimo, ciao a tutti i tuoi ascoltatori.
Un cognome, mi dicevi a microfono spento, piemontese.
Assolutamente sì, un cognome piemontese perché io ho genitori piemontesi, appunto, mio papà torinese, mia mamma delle Langhe, e quindi il mio cognome, anche se io ora vivo a Bologna da tanti anni,
saranno contenti gli amici di Lucky Wave Radio, che è un'emittente di Chivasso, poi ci replicano altre radio, siamo in onda anche su Radio Free, Radio Hemingway, Radio Italia Stoccarda, inutile citare tutte le radio perché non me le ricordo neanche io, è una delle trasmissioni più replicate del web questa.
E fantastico!
Hai fatto quindi le scuole in Piemonte, dove?
Io ho studiato la città, così citiamo anche proprio la città dove ho vissuto per tantissimi anni. Anche farà piacere ai miei amici che vivono ancora là, e Nichelino, che si trova proprio nella cintura di Torino, quindi io ho cominciato fin dalle scuole elementari a Nichelino e sono andato avanti appunto a studiare alle medie sempre a Nichelino, anche le superiori a Nichelino, quindi in pratica Nichelino è stato un po' il mio centro focale, oltre che la mia cittadina, per tanti anni.
professore di geografia, ho insegnato anche geografia a Nichirino, provincia di Torino, ma io l'associo, e aiutami tu, perché la memoria ha una radio e una televisione locale che andava molto forte.
Sinceramente non ricordo, ricordo una radio locale che però penso ascoltassero solamente le persone più o meno di uno o due quartieri, quindi non penso che sia quella che ricordi tu, e si chiamava Radio Nichirino Comunità. Se pensiamo agli anni 80, 70, 80, c'erano talmente tante emittenti, piccole, grandi, locali, regionali, che effettivamente c'era l'imbarazzo della scelta quando si prendeva il telecomando in mano. Forse più che adesso, che in realtà abbiamo l'illusione col digitale di avere tanti canali, ma poi tu lo sai meglio di me, che quando ci si trova a dover scegliere, la scelta è tutto sommato più ridotta rispetto a un tempo.
Allora, a livello televisivo non lo so, io non guardo più la televisione, sono rimasto, nasco in radio e sono rimasto legato alla radio. A livello radiofonico sì, ci sono i network, però devo dire che la realtà del web, siamo in tanti e siamo troppi, però sono delle piccole ma grandi radio, perché intanto danno la possibilità ad artisti emergenti che non hanno spazio sui network, e anche alle vecchie glorie della musica leggera italiana, e anche a noi, chi faceva radio un tempo e non la fa più, per i casi della vita ha ripreso a farla, oppure i giovani che si cimentano con il web.
Assolutamente, le web radio sono un'innovazione fondamentale. Io pure nel mio piccolo ho fatto parte di questo mondo per 4-5 anni, ho condotto trasmissioni, quindi conosco bene l'argomento e ti posso dire che dal mio punto di vista, avendolo frequentato, io mi sentivo veramente un po' come i pionieri delle radio libere.
E infatti, guarda,
secondo me la web radio è la radio libera 2.0, diciamo, perché ormai i network, anche le radio, quelle che sono partite magari come radio libere, si sono poi uniformate e passano tutti la stessa musica, per ragioni, poi per interessi che ben conosciamo, che sono interessi delle case discografiche. Alcuni network addirittura hanno aperto le loro edizioni musicali, quindi diciamo che non c'è più la possibilità per lo speaker di passare quello che vuole, e mentre invece nelle web radio, per fortuna, viva Dio, c'è ancora la possibilità di far sentire la propria voce e di esprimere i propri gusti senza paura che qualcuno possa, qualcuno della direzione della radio possa dire no, tu questo non lo passi perché devi passare l'ultimo disco di
Verissimo, io ho totale libertà dagli editori delle web radio che mi mandano in onda, e ho vissuto, ero giovanissimo, avevo 13 anni e non conducevo ancora, facevo il fattorino, mettevo a posto i dischi, ho iniziato a condurre quando avevo 15 anni, ai tempi delle prime radio libere, e abbiamo totale libertà musicale e, per quel che mi riguarda, anche totale libertà negli ospiti, totale libertà. Poi la trasmissione che è andata in onda fino al 2009 a livello locale a Milano, purtroppo a Milano sono chiuse tutte le radio locali, l'ultima ha chiuso appunto nel 2009, poi sono approdato a Varese e poi sul web, e adesso siamo non più milanesi ma nazionali, anzi mondiali col web.
È vero, poi c'è questa grande possibilità anche per gli italiani all'estero che hanno trovato attraverso le web radio, io so di molti casi,
sì,
hanno trovato proprio una sorta di ponte con l'Italia prima non potevano avere.
Verissimo, abbiamo chiacchierato, parleremo poi di scuola, ma la radio è fatta di musica. Scegliamo, ci occupiamo di musica italiana, ma scegliamo una canzone straniera, perché parlando di radio, Video Kill the Radio Star, i Buggles.
Secret symphony, rewritten by machine on new technology.
Allora, adesso iniziamo a parlare di scuola. Volevo solo dire una cosa: se è capitato anche a te quello che capita anche a me, sia con l'angolo della scuola, ci seguono studenti, insegnanti, genitori, ma anche radioascoltatori, amici virtuali e anche con Stile Italiano, la storia della canzone italiana raccontata dai suoi protagonisti, che è l'altra mia trasmissione dove parlano i grandi della musica leggera italiana, io sto notando che facciamo ascolti, facciamo compagnia, ma mancano i soldi però.
Questo è vero, questo è verissimo, ma ormai i soldi mancano, mancano in assoluto. E penso che, cioè, tutto sommato, questa è una mia idea forse un po' utopistica, dove mancano i soldi spesso si accentua la creatività e allora uno riesce a fare delle cose magari veramente importanti, geniali anche, che altrimenti avesse tanti soldi non, cioè il cervello viene stimolato quando non ci sono i mezzi e allora qualcosa te lo devi inventare e va a finire che te lo inventi veramente e poi esce fuori qualcosa di buono. E a volte invece dove ci sono le produzioni, tu lo sai meglio di me, con tanti soldi, poi abbiamo le idee che sono stereotipate, sono una uguale all'altra e allora viene a dire: ma tutto questo sforzo creativo dov'è? Non ti sembra?
Sì, sì, anni fa, 4-5 anni fa, arrivò qui all'angolo della scuola un ragazzo che aveva smesso di fare musica, aveva ripreso a studiare, lo ospitai 4 anni dopo, vinse Sanremo Giovani, Giovanni Cacamo, guarda un po'.
L'ho conosciuto poco tempo fa a una puntata dello Zecchino d'Oro.
Sì, Giovanni ha saputo anche fare il conduttore, ma io avevo capito, poi non, gliel'ho sparata lì, tu vincerai Sanremo per incoraggiarlo, poi è successo davvero, ma avevo capito che aveva talento questo ragazzo.
Purtroppo passiamo tutti dei momenti in cui viene da dire: io adesso lascio tutto, lascio la musica, perché quando non vedi sbocchi, e ci sono momenti in cui non vedi, proprio si ha la sensazione di aver sbagliato tutto. Poi bisogna riuscire a tenere duro quel passo in più, fare quel passo in più nel momento in cui hai voglia di lasciare, fare ancora un passo in più e quello è importante, perché poi se veramente hai il fuoco sacro della musica non la devi abbandonare e probabilmente anche lei che poi non ti permette di abbandonarla, perché è un virus che ti prendi da piccolo, non è un qualcosa che puoi scegliere se farlo oppure no, o lo fai.
Le tue scuole, allora, un ricordo aneddoto legato ai tempi della scuola?
Io ero un bambino particolare, perché io ho scritto la mia prima canzone quando avevo 3 anni. Ho chiesto a mia mamma di insegnarmi a leggere e a scrivere apposta perché volevo scrivere canzoni. Quindi io sono arrivato a scuola che sapevo già leggere e scrivere, e mentre gli altri miei compagni, questo sia alle elementari ma anche poi avanti, mentre loro magari c'era il momento dell'intervallo e giocavano, piuttosto parlavano, scherzavano, si alzavano dal posto, io me ne stavo lì seduto e appena avevo un minuto, anche quando finivo magari prima un compito, io prendevo il mio quaderno delle canzoni e mi mettevo a scrivere canzoni. Cioè, anche a scuola, lo svago principale era tutto. E tant'è che crescendo, poi, prima superiore, io scelto di andare all'ITIS, Istituto Tecnico Industriale, solamente perché ci andava la maggior parte dei compagni delle medie, scelta che molti fanno, purtroppo, e a quel punto lì mi sono veramente reso conto, a metà anno, io ho chiesto ai miei genitori, ho detto: ho sbagliato tutto, io voglio fare musica, solo musica, quello è quello che mi interessa, non me ne frega niente di diventare un programmatore di computer o chissà cos'altro, e così loro, che ben conoscevano la mia passione per la musica, hanno accettato che io intraprendessi da quel punto, da quel momento in poi, studi musicali. Io poi mi sono diplomato in batteria e percussioni moderne e da lì appunto è cominciato veramente, cioè posso dire che quello è stato il punto di non ritorno, il momento in cui io ho veramente deciso che nella mia vita, non solo per gioco, non solo per passatempo, avrei fatto
Ascoltiamo un tuo brano.
Volevo dire che una cosa curiosa è che la prima canzone che io ho scritto nella mia vita, quando appunto avevo 3 anni, ha avuto una gestazione un po' lunga, perché poi a distanza di 30 anni, 28, giù di lì, proprio quella canzone, che si chiamava Mosca, mi ha permesso di approdare allo Zecchino d'Oro del 2011 ed è diventata questa è stata una cosa particolare, perché poi chi può dire di veramente la sua prima canzone che ha scritto nella vita quando era un bambino, di averla poi in qualche maniera portata al successo, ma 30 anni dopo, cioè una cosa veramente bizzarra, che però mi rende orgoglioso, perché mi fa dire, beh, quel bambino di allora probabilmente aveva già qualcosa da dire, anche se in forma rudimentale, però ce l'aveva.
E allora ascoltiamo Mosca.
Sfuggente la mosca, per forza la mosca, così!
Per una sera ti piace, ci prendi gusto, e questo è il momento giusto, sotana di pizza rosa, profumi come una sposa, quel senso di misterioso mi piace, sono curioso. Oh. Lara, che fai stasera? Ti va di uscire? Bere qualcosa, cara, sono da solo, o esco o muoio, passo alle 9. Giuro, non è una scusa, mi fa piacere di conversare. Mi esce appena, invece tu sei serena, lo vedo da come parli, leggera, mentre ti spogli, ti stendi sulla coperta, mi tocchi con mano esperta, si vede che ci sai fare, ma ora lasciati andare. Noi siamo angeli che hanno preso.
Poi cosa succede? Incidi altri brani, fai il produttore...
Sì, poi praticamente io dall'età di 14 anni sono entrato la prima volta in uno studio di registrazione e non ci sono quasi più uscito, nel senso che ho continuato a scrivere canzoni per me e per altri interpreti, sono passato attraverso varie band come batterista, fino ho avuto un duo con un altro ragazzo che si chiama Federico Planeta, abbiamo avuto questo duo per 15 anni, dai 15 ai 30 anni, sempre parallelamente a mille altre cose. Poi è arrivato un momento, appunto, con lo Zecchino d'Oro, lì si era sciolto questo duo, e io proprio lo Zecchino d'Oro è stato, e per me è stato il momento in cui ho deciso di andare avanti. Dopo uno dei tanti momenti di scoraggiamento, questo mi ha dato adatto, è stata la benzina che serviva per il motore, per rimettersi in moto e andare avanti, e da lì in poi un sacco di altre belle cose. Ho scritto tante canzoni per bambini con ottimi risultati, devo dire, ho vinto festival in Italia, all'estero, dappertutto. Poi succede una cosa, che in Italia purtroppo ci sono le etichette facili, e quindi quando tu diventi un minimo popolare perché hai scritto canzoni per bambini, tu resterai per sempre quello che scrive canzoni per bambini, anche con un tono un po' che può sembrare quasi dispregiativo da parte dei più. A quel punto mi è tornata proprio la voglia di far conoscere quello che era Riccardo Lasero pre-Zecchino, quello Riccardo Lasero cantautore o autore per altri interpreti di canzoni per tutti, non dico per adulti, perché sennò sembra una cosa vietata ai minori, no, canzoni per tutti. E così ad esempio l'anno scorso ho prodotto un trio di ragazze che si chiama Trio Diesis, e con queste ragazze, a cui ho prodotto un singolo che si chiama Il Mondo, e abbiamo avuto un successo insperato. Questo brano ha vinto il Festival Tricolore della Canzone Italiana, dopodiché abbiamo messo in vendita su tutti gli store il singolo in questione, e abbiamo raggiunto 52.000 ascolti su Spotify da tutto il mondo, cioè una cosa che chi conosce un po' queste piattaforme,
sì, infatti,
sa bene che è dura persino se c'è un'etichetta alle spalle arrivare a certi risultati. E invece a quanto pare mi è piaciuto tanto, e siamo riusciti a fare queste belle cose tutte con le nostre forze, quindi con una soddisfazione immensa. Ora purtroppo questo trio si è sciolto, come nelle migliori famiglie succede anche questo, a metà della lavorazione di un album che io stavo producendo loro, e pazienza, vorrà dire che insomma sicuramente ci saranno altre cose all'orizzonte. Una di queste cose è appunto già nata ed è una collaborazione con una cantante della provincia di Salerno che si chiama Mariangela Lang. Con lei stiamo creando un progetto, c'è già un singolo in vendita sugli store, si chiama Cercami, una canzone tutta scritta e arrangiata da me, e in questo caso appunto mi sono di nuovo innamorato, perché io quando sposo un interprete, devo dirti Massimo che mi innamoro proprio di questo interprete, di questa voce, di queste sfumature che ci sono all'interno della persona, no? E come il Trio Diesis aveva al suo arco queste tre frecce, queste tre voci differenti che assieme però creavano un qualcosa di unico, Mariangela Landi ha secondo me un timbro così originale per la musica di oggi, originale perché io personalmente lo trovo raffinato, elegante, quasi jazz pure non essendolo, e mi ricorda un po', pur se dirai la voce non è assolutamente di quel tipo, ma mi ricorda un po' Ornella Vanoni quando venne fuori nel panorama italiano negli anni 60, perché era un personaggio assolutamente di rottura, non era un'urlatrice, non era Mina, non era Milva, era una voce raffinata.
Allora, ascoltiamo questo brano e raggiungiamo intanto Mariangela.
Money. disprezzarti non mi sono ancora resa, e credo ancora in questo inferno. Cercami nel vortice delle emozioni mai sopite, che reprimere non puoi e che portiamo ancora dentro.
Cercami, e abbiamo Mariangela in linea.
Buonasera a tutti.
Allora Mariangela, in questo programma parliamo di scuola e di musica. Per quello che riguarda la scuola, che scuola hai fatto e dove, diceva Riccardo, in provincia di Salerno?
Sì, in provincia di Salerno, siamo il Caso San Severino. Io ora sono una studentessa universitaria e frequento il terzo anno di farmacia.
Non l'abbiamo fatto apposta perché con Riccardo il programma va in onda su diverse radio. Riccardo ha parlato delle sue origini piemontesi e andiamo in onda su una radio piemontese e anche Radio Free, che è a Teggiano in provincia di Salerno.
Ah, perfetto.
Quindi gli amici di Radio Free saranno contenti.
Bene, sì sì. E ricordo, quello che posso dire è che negli anni la scuola ha permesso di cambiare un po' il mio atteggiamento. All'elementare ero una bambina molto, diciamo, molto frizzantina. Col tempo ho imparato, anche grazie ai miei professori, che alle medie soprattutto mi hanno insegnato ad avere un atteggiamento leggermente diverso e ad imparare ad amare lo studio. E questo amore che per lo studio poi l'ho portato avanti nel tempo, alle superiori, frequentando il liceo scientifico qui a San Severino, e continuando poi facendo prima un'esperienza a Roma presso l'ospedale San Camillo, e poi continuando qui appunto presso il dipartimento di farmacia. Quello che posso dire è che cioè, la scuola in generale si insegna, ti insegna nozioni nuove, insegna cose che non sai, ma apre un mondo davanti a te che senza la scuola stessa non potresti neanche immaginare. Quindi se dovessi io pensare a, non so, un futuro senza lo studio, senza l'università, senza la scuola, non riuscirei a pensarlo, ad immaginarlo.
E la passione per la musica invece nasce a scuola quando?
La passione per la musica veramente nasce in chiesa. Io ho iniziato da lì, ho iniziato facendo parte di un piccolo coro. Col tempo ho visto quanto era bello, cioè quanto mi sentissi bene a cantare, non solo le canzoni da chiesa, ma anche canzoni, mi viene in mente la Pausini, del mio idolo, diciamo. Quindi col tempo ho iniziato ad imparare uno strumento musicale, l'organo, e da lì ho cercato un insegnante che potesse seguirmi, perché capivo che, diciamo, c'erano cose a cui non potevo arrivare da sola, c'erano cose che non riuscivo a capire. Quindi da lì in poi ho iniziato piano piano il mio rapporto con la musica, che non è stato sempre semplice. Ho cercato anche di reprimerlo e di respingerlo, in realtà, perché lo vedevo troppo lontano da me. In realtà poi col tempo ho capito che era dentro di me, non potevo farne a meno. Quindi tutto comunque è iniziato dalla chiesa.
E questo brano Cercami, che abbiamo appena ascoltato, abbiamo anche, sì, Riccardo, parlate tutte e due della genesi di questo brano.
Allora, la genesi testi di questo brano Riccardo in realtà me l'ha cucito addosso. È riuscito a capire un mio determinato stato d'animo in quel determinato, ripeto, momento, e non so come abbia fatto, sinceramente io non lo so, però è riuscito a cacciare quelle parole che io parole che in realtà erano mie. È riuscito a tirarmele, a trascriverle come se le stessi scrivendo io. È nato tutto per caso, in realtà, tutto per un tentativo, un buttiamola lì, e poi ne è uscito qualcosa di, secondo me, di bellissimo e che sento sempre vicino a me.
Da parte mia posso dire che questa canzone, appunto, come ha detto Mariangela, non sarebbe mai nata probabilmente se io non avessi avuto il riferimento della sua voce, perché io ho cercato proprio di scrivere cosa che fosse degno della sua voce e che si sposasse al meglio, secondo me, con quello che era la sua personalità. E in effetti, per fortuna, possiamo dire che ci sono riuscito, ma credevo molto nella sua capacità. Avevo sentito Mariangela cantare in alcuni video, in alcune situazioni, quindi sapevo per certo che lei avrebbe dato un'interpretazione fantastica del pezzo, così come poi è stato.
Ora ascoltiamo, Mariangela rimane con noi, ascoltiamo un brano di Riccardo. Lo vuoi annunciare tu, visto che hai fatto anche lo speaker, riprendi a farlo?
Certo. Allora, per la gioia mia e per mettere un po' alla prova anche gli ascoltatori, vedere cosa ne pensano, io spero che piaccia, io direi di far ascoltare questo mio brano che si chiama Sono e mi rappresenta molto, è un brano molto intimista, ve lo dico.
Se vuoi puoi trovarmi dove il giorno finisce, dove il cielo si tinge di colori pastello. E se vuoi potrò essere il tuo buon consiglio, come amico, fratello, cerca e mi troverai. Serpente, la mela, sono Dio, sono io, sono il vento e la vela. E se vuoi puoi trovarmi dove il bosco finisce, dove l'occhio si perde a contar fiori. E se poi ti smarrissi e dovesse per questo passar molto tempo, certo, io ti aspetterò.
siamo ai saluti finali, ma affrontiamo un argomento parlando di un altro brano, e anche Mariangela può dire la sua, visto che studia farmacia, io che per scelta da qualche anno faccio l'insegnante di sostegno, un brano che riguarda l'autismo.
Sì, questo brano è un brano molto importante per me, perché ti spiego, Massimo, e spiego ai tuoi ascoltatori come è nato. Io mi sono trovato ad avere una richiesta da parte, come ho spiegato prima, ho scritto tante canzoni per bambini, e una famiglia un giorno mi ha chiesto una canzone per la figlia, per partecipare a un concorso che si chiama Microfono d'Oro, che si tiene in provincia di Modena ogni anno, un concorso importante in questo settore. Praticamente questa bambina si chiama Fabiana Offreda. Mi chiesero una canzone e io preparai per loro una canzone. Quando mancava poco al concorso, addirittura la canzone stavamo per registrarla, quindi era tutto pronto, era arrangiata e tutto, mi dicono: ma veramente noi avremmo piacere che questa canzone parlasse dell'altro nostro figlio, Adriano, che è un bambino autistico. E io ho detto: signori, è tardi. Cioè, ormai la canzone che vi sto facendo sentire, se vi piace, è questa la canzone, perché non c'è più il tempo di lavorare da capo su un brano. Così nel 2015 la bambina andò a questo concorso e cantò quella mia canzone, che si chiamava Sei sacchetti 100 passi, ed era comunque un tema che parlava di ecologia, parlava di riciclo, di raccolta differenziata, quindi comunque era un tema sociale anche in quel caso. Proprio nel contesto di questo festival io ho conosciuto Adriano, questo bambino. È un bambino molto chiuso, io non avevo mai avuto a che fare, devo dirlo, né con bambini né con adulti dichiaratamente autistici. E mi colpì perché mentre la sorella Fabiana cantava sul palco, il bambino improvvisamente si mise a volare, cioè con la testa, sembrava veramente con la testa, con le braccia si divincolava come se stesse volando, come se fosse veramente in un momento di estrema felicità per lui, proprio per il canto della sorella. Così in quel momento mi feci dare dal bar lì vicino un tovagliolo di carta e cominciai a scrivere quelle che erano le mie sensazioni. Finita questa serata, il padre mi chiese: allora in futuro faremo una canzone per Adriano, ci stai, facciamo una canzone su Adriano? Io avevo tanti dubbi, i dubbi erano chiaramente, come potete immaginare, erano legati alla paura che qualcuno potesse pensare a una strumentalizzazione dell'argomento e peggio ancora del bambino. Però successe, cioè io in realtà avevo già in tasca quel tovagliolino con mezza canzone scritta, tra l'altro, è successa una cosa particolare, perché Adriano, che era a fianco al papà in quel momento, venne da me, non mi conosceva, nessuno ci aveva presentato, e mi ha abbracciato e appoggiato la sua testa sulla mia pancia. È rimasto lì per un tempo, secondo me, lunghissimo, infinito, mentre io continuavo a parlare col papà e cercavo di giustificarmi spiegandogli perché non l'avrei fatta. Ma questo gesto mi ha colpito così tanto che con le lacrime agli occhi io ho detto sì, lo faccio. Cioè, per me è stato come se Adriano stesso me l'avesse chiesto in quel momento a modo suo. Ho pensato, se la musica serve a qualcosa, serve anche a questo, serve a far passare un messaggio, serve assolutamente a sensibilizzare su un argomento di cui purtroppo si parla ancora troppo poco. E io sono stato un bambino, ecco, parlavamo prima della mia infanzia, io sono stato un bambino, come raccontavo, chiuso, un bambino che non giocava con gli altri, che se ne stava per i fatti suoi, per di più un bambino grasso, quindi so in minima parte, ma so quello che vuol dire essere sbeffeggiato, so quello che vuol dire magari essere schernito o essere anche poi magari oggetto di bullismo anche in piccola parte. E quindi in quel momento io ho immaginato tutto quello che può patire invece una persona che ha una problematica del genere, che soffre di autismo, quello che può sentirsi dire, quello che può arrivare come messaggio a lui quando qualcuno appunto per strada, magari come dicono nella canzone, lo chiama scemo. E così ho voluto parlare allo stesso Adriano anche nella canzone, dicendogli di non preoccuparsi di quello che può essere lo sberleffo della gente, degli altri ragazzi, degli altri bambini, perché loro non sanno che lui in realtà sa volare, cioè lui ha un mondo che raggiunge dentro di sé che noi non conosciamo e quindi non possiamo neanche, non possiamo né giudicare e né tantomeno possiamo permetterci di giudicare lui, perché il suo mondo lo conosce solo lui e probabilmente un mondo migliore del nostro. Questo era quello che avevo nella testa e ho nella testa tuttora riguardo questa canzone. Ho voluto appunto chiamarla Adriano come bambino. Questa canzone ha poi partecipato al microfono d'oro dell'anno seguente, ovvero di quest'anno, del 2016, e con mia enorme gioia ha emozionato tutti. Ha vinto il premio miglior testo a carattere sociale attribuito dalla band dei Nomadi, ha vinto la propria categoria, la categoria bambini, e tutto dove questa canzone, poi anche, tra l'altro a proposito di Salerno, anche in un festival, in un concorso canoro che si chiama Con tutti i bambini del mondo a Nocera Superiore, in provincia di Salerno, ha vinto anche lì il premio miglior testo a carattere sociale. E soprattutto, al di là dei premi, che poi lasciano il tempo che trovano, a me la cosa che importa è che questa canzone tocchi l'animo di chi la sente, e poi proprio per questo motivo ho scelto anche, visto che la canzone è stata messa in vendita su tutti i digital store, ho scelto di devolvere il ricavato delle vendite a un'associazione appunto che si occupa proprio della ricerca e per quello che riguarda l'autismo, e si occupa di aiutare le famiglie che hanno in casa casi di autismo.
E sono casi, te lo dico per esperienza, ho lavorato anch'io non solo con questi ragazzi ma con altri ragazzi diversamente abili, sono casi gratificanti ma anche molto difficili da gestire.
Lo so dalla famiglia che in realtà ci sono tante problematiche che noi non possiamo neanche immaginare.
Ascoltiamo allora questo brano e io ringrazio Mariangela e Riccardo, tornerete ospiti in trasmissione.
Massimo, grazie, un saluto a tutti i tuoi ascoltatori e assolutamente buona vita e buona musica sempre.
Adriano canta Fabiana.
Adriano guarda verso il cielo, chissà cosa vede. Forse cose che io non vedo. Adriano è spesso perso nei pensieri. C'è chi dice che è un po' lento, ma che ne sanno in quel momento. Adriano, tu doveri. Adriano, quando canto vola sopra i tetti del mondo, ma non mi lascia mai da sola. Adriano sembra quasi che non c'è, sembra quasi trasparente. Per chi lo guarda è indifferente, ma certamente non per me. Nessuno sa dov'è il pianeta su cui a volte ti rifugi. Nessuno sa su quale stella in quei silenzi tu ti adagi. Nessuno sa chi sei, Adriano, un poco genio, un po' quasi il tuo cuscino. Chiudi gli occhi e resti lì. Adriano, chi ti chiama scemo non ti capisce e non ci proverà nemmeno. Adriano, però tu non li ascoltare anche quando rideranno, perché loro non lo sanno che Adriano sa.
Sei tu, tu sei mio, innamorato.
alla sua canzone, non gliela toglierà nessuno. E com'è bello cantargliela stasera, perché Adriano è mio fratello. E per me il suo sorriso è un acquerello nel cielo blu di primavera.
Abbiamo trasmesso L'Angolo della Scuola, un programma per studenti, insegnanti, genitori e per tutti coloro che amano ricordare i tempi della scuola. Ha presentato il professor Massimo Emanuelli.